Buon pomeriggio carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto in modo particolare a chi purtroppo si trova in un letto o comunque in situazione di disagio e un saluto anche a chi in viaggio, magari di ritorno verso le proprie case, ascolta dalla radio, da qualche autotrasporto. E, come sempre, innanzitutto vorrei dirvi che siete nella mia preghiera, perché da questo Tempio del Sacro Cuore, qui a Bologna, ogni mattina alle ore 8 viene celebrata l'Eucaristia e migliaia di persone si sono date un appuntamento spirituale, io lo chiamo la rete delle persone che pregano le une per le altre, in modo che ognuno versa nel cuore di Gesù la sua preghiera, la sua sofferenza, le sue attività, il suo lavoro, e preleva da questo immenso oceano di amore che è il cuore di Cristo, preleva quello di cui ha bisogno. Ed è molto bello, perché io prego e sono uno solo e verso il mio contributo, invece posso raccogliere il frutto della preghiera di migliaia di persone. Quindi invito tutti, ecco, a far parte di questa rete che non richiede nulla se non il cuore che prega e proprio questa intenzione di unirsi a tutti gli altri. Allora, noi sentiamo veramente, come dire, come una gioia, come una fortuna tutta questa presenza del Sacro Cuore. E il tema che per la terza volta inizio a trattare è quello che riguarda il bellissimo messaggio che il Papa ha lanciato il 1° gennaio di quest'anno, chiedendoci di guardare al creato. Voi avete certamente potuto godere di qualche giorno di vacanza e in questi giorni di vacanza potete aver avuto l'occasione di vedere la bellezza del creato che vi circondava. Ecco, il Papa ci chiede di guardarlo con un occhio più attento, perché se noi vogliamo davvero vivere in una situazione di rispetto vicendevole, di pace, noi dobbiamo custodire il creato, difenderlo persino. Vi leggo l'introduzione di questo documento, che tra l'altro io ho preparato in una pubblicazione tascabile che regalo volentieri a chiunque me la chieda, perché poi ho aggiunto dei commenti, ho aggiunto delle preghiere, delle meditazioni, e se voi scrivete o telefonate all'Opera Sacro Cuore di via Matteotti 25 a Bologna, telefono 051 41 51 766, io ve lo invio gratuitamente, molto volentieri. Allora, dicevo, l'introduzione che del Papa, sentite, molto bella. Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche perché la creazione è l'inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio, e la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell'umanità. Se infatti a causa della crudeltà dell'uomo sull'uomo numerose sono le minacce che incombono sulla pace e sull'autentico sviluppo umano integrale, per esempio guerre, conflitti internazionali, atti terroristici e violazione dei diritti umani, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza, se non addirittura dall'abuso nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito. Ecco, il Papa ha toccato due punti: uno, che dipende decisamente dall'uomo, e perché ne siamo tutti testimoni anche in questi giorni, quanti disastri veramente sono dovuti alla situazione dell'uomo che non rispetta il creato. E io vorrei anche, direi, richiamarvi alla memoria le immagini terribili che stiamo vedendo, per esempio sul Pakistan. Pensate che ci sono circa 15 milioni di persone che hanno perso veramente tutto. Quindi, oltre ai morti e ai feriti, abbiamo una situazione veramente catastrofica, molto peggiore dello tsunami. e quindi accogliete i vari appelli alla solidarietà. Ecco, dimostriamo anche in questo che prima di tutto c'è la persona umana da aiutare e da salvare. Ecco, per entrare bene in questo argomento, io penso che come sempre la preghiera e la parola di Dio ci aiutino, e è una parola di Dio che in qualche maniera ci mette in evidenza come Dio ha un progetto dove l'uomo è al centro e vuole per questo uomo la felicità, ma voi lo sapete, il progetto di Dio è stato proprio contraddetto dalla scelta libera, terribile possibilità della libertà umana di opporsi a Dio, e con il peccato è venuta veramente, direi, la confusione e il disordine, e tutto il creato ne ha subito le conseguenze. Non c'era una strada umana per uscirne, e allora ecco che il Padre immensamente misericordioso manda il Figlio, e nella sua morte e risurrezione, nel suo sangue, non dimentichiamolo, ne parleremo fra poco, ecco, è stata ricostituita l'alleanza fra Dio e l'uomo, e quindi in qualche maniera è cominciata la nuova creazione. San Paolo, nello scrivere la lettera ai cristiani della città di Colossi, addirittura immagina che tutto il mondo è organizzato nel grande progetto di Dio in modo che la persona di Cristo sia il centro dell'universo. Ecco, ascoltiamo questa parola, direi meditandola, lasciando che penetri nel nostro cuore, e in qualche maniera diventa anche una preghiera, un momento di comunione con il Signore. Dice appunto Paolo: il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo, nato dal Padre prima della creazione del mondo. Tutte le cose create in cielo e sulla terra sono state fatte per mezzo di Lui, sia le cose visibili sia quelle invisibili, i poteri, le forze, le autorità, le potenze. Tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Egli è anche capo di quel corpo che è la Chiesa, è la fonte della nuova vita, è il primo risuscitato dei morti. Egli deve sempre avere il primo posto in tutto, perché Dio ha voluto essere pienamente presente in Lui e per mezzo di Lui ha voluto rifare amicizia con tutte le cose, con quelle della terra e con quelle del cielo. Per mezzo della sua morte in croce, Dio ha fatto pace con tutti. Bellissimo questo brano, questa speranza cristiana. Noi siamo portatori al mondo di una speranza che non trova motivazioni se non in Dio. E mi pare importante la prospettiva, perché il Papa nel documento ha voluto coinvolgere anche persone non credenti, persone di buona volontà, che capiscano che non si può pensare a uno sviluppo illimitato distruggendo tutto quello che Dio ci ha donato, ma poi quando entra nel cuore del discorso, il Papa dice proprio esattamente che la ricerca della pace, cito dal testo, da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz'altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e l'intero creato. Sono tre allora da tenere in legame fra di loro. Troppe volte il discorso si ferma solo all'uomo e al creato, e a quel punto si va nella confusione, perché non sappiamo più quale uomo, quale sviluppo, perché ogni ideologia ne propone una. Ma invece quando riconosciamo, io direi proprio il filo dall'alto, che sostiene tutto questo discorso, che è Dio, che nella sua immensa bontà ha creato il mondo e ci ha messi nel creato come custodi, amministratori, non padroni, allora a quel punto riusciamo davvero a assumere la dovuta responsabilità, il dovuto impegno a entrare dunque, ecco, in una collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà, come stava dicendo appunto il Papa nel documento. Allora aggiunge il Papa, illuminati dalla divina rivelazione e seguendo la tradizione della Chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto. Essi considerano il cosmo e le sue meraviglie alla luce dell'opera creatrice del Padre e redentrice di Cristo, che con la sua morte e risurrezione ha riconciliato con Dio sia le cose della terra che quelle del cielo, come abbiamo letto. Allora, non possiamo sottacere che c'è questa rottura che ha lasciato tracce, il peccato, che ha veramente lasciato tante tracce nell'uomo, nelle scelte che fa. Pensate a tutte le guerre che hanno insanguinato il mondo fin dall'inizio, da Caino e Abele. Pensate alla sopraffazione sui più deboli, sui più poveri, quanti salmi gridano veramente a Dio. Ma citiamo anche il Magnificat, quando Maria, sintetizzando quello che è il grande progetto del Vangelo, dice che Dio innalza il povero e abbatte il superbo. Allora, noi siamo portatori al mondo, direi, di una speranza che nessun altro potrebbe dare. Direi che è stata molto ben espressa questa speranza nel libro dell'Apocalisse. Era la speranza degli uomini di allora, è parola di Dio e quindi diventa anche la nostra speranza. È pensare che tutto quello che stiamo vivendo avrà una continuità di cui noi non sappiamo le modalità, le qualità. Questo lo lasciamo assolutamente alla libera creatività di Dio, ma lo cantiamo con parole umane. Allora sentite questo brano dell'Apocalisse, capitolo 21. Allora io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti e il mare non c'era più. E vidi venire dal cielo da parte di Dio la santa città, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa pronta per andare incontro allo sposo. Una voce forte che veniva dal trono esclamò: ecco l'abitazione di Dio fra gli uomini, essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio con loro. E continua: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, la morte non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Allora Dio, dal suo trono, disse: ora faccio nuova ogni cosa. Poi mi disse: scrivi, perché ciò che dico è vero, è degno di essere creduto. E aggiunse: è fatto. Io sono l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. A chi ha sete io darò gratuitamente l'acqua della vita. Ai vincitori toccherà questa parte dei beni. Io sarò loro Dio ed essi saranno miei figli. Allora la grande speranza cristiana è appunto che la storia è diretta da Dio, non dalle vicende umane da sole. Dio porta a compimento il suo grande progetto. Il modo, come vi dicevo, lo lasciamo a Lui. Ma ci assumiamo la responsabilità all'interno della storia, all'interno delle vicende umane, di essere noi portatori di speranza a tutte le persone e di, se fosse possibile, raccogliere insieme tutte quelle di buona volontà per poterle guidare nel costruire una modalità umana che rispetti profondamente il creato e che rispetti profondamente l'uomo. Ecco, è proprio il mettere insieme queste due cose che è molto difficile. E il peccato oggi, anche socialmente parlando, è proprio questa mancanza totale di rispetto che abbiamo gli uni per gli altri. E c'è un autore, Pietro Barcellona, che ultimamente ha pubblicato un articolo intitolandolo «Collasso epocale della nostra civiltà». fa delle amare, direi, riflessioni, alcune delle quali sento che è giusto rileggerle insieme. Dice: le alterazioni climatiche, che è difficile non ricondurre al nostro sistema produttivo, hanno provocato incendi senza precedenti nella Russia, nel Portogallo, nella Spagna, nella stessa America. In Russia temperature che non hanno riscontro negli ultimi 1000 anni. Ecco, hanno messo in evidenza l'incapacità anche di grandi potenze di fronteggiare queste emergenze. Le alluvioni, la televisione, i giornali ce le fanno vedere ormai tutti i giorni. Del Pakistan vi ho già detto una parola, davvero vorrei caldeggiare la solidarietà, ma poi pensate alle macchie del petrolio che non, direi dilagano ogni volta che c'è un incidente, che c'è qualcosa per l'incuria dell'uomo. Ecco, tutto questo ci ricorda che stiamo strappando alle viscere della terra l'energia che è stata depositata nel corso di miliardi di anni. Ecco, questo triste elenco potrebbe essere continuato all'infinito, ricordando tante altre catastrofi. Ma c'è dunque allora un'emergenza della natura, addirittura direi della capacità del nostro pianeta di fare fronte alle scelte industriali che noi abbiamo messo in atto per aumentare la nostra produzione e garantirci un certo livello di vita. Non possiamo non mettere in discussione quindi le logiche profonde che hanno guidato queste scelte. Non possiamo immaginare che lo sviluppo sia qualcosa di illimitato, per cui possiamo, come dire, pensare di essere noi i creatori del mondo, i demiurghi, che attingono ai beni per produrre nuovi oggetti, nuovo sviluppo, nuova tecnologia, non pensando che i beni da cui partiamo hanno un limite che potrebbe a un certo punto provocare il collasso proprio di tutta l'umanità. E pensate anche a un risvolto sociale di quello che vi sto dicendo. E per guadagnare sempre di più, le multinazionali stanno delocalizzando i loro insediamenti. Vuol dire che invece di produrre una macchina in Italia, la vado a produrre in un'altra nazione. Perché? Ovviamente per ragioni di interesse commerciale. Ma l'uomo che lavora in quella fabbrica non è più importante? E pensate alla cultura da cui noi proveniamo, dove avere un lavoro, essere legati al proprio lavoro, e il lavoro era localizzato dove noi vivevamo, ci dava un'identità. Pensate che la Costituzione della Repubblica Italiana inizia dicendo che è fondata sul lavoro. Ma quale lavoro? Di chi? Se a un certo punto improvvisamente noi veniamo privati di questo lavoro semplicemente per minimizzare le spese, ottimizzarle nel vendere un prodotto. Guardate che ne va di mezzo come dire, l'identità personale, la coscienza dell'uomo, cioè ecco la parola importante, l'uomo al centro, l'uomo che può essere veramente il punto di riferimento per giudicare l'eticità e la possibilità di tutte le scelte. La fine del lavoro come figura unificante della maggioranza dei cittadini sta determinando una delle più profonde crisi di identità del nostro paese e del mondo intero, soprattutto nel mondo occidentale. Siamo quindi davanti a un mutamento epocale della visione del rapporto dell'uomo con la natura e dell'uomo con il proprio lavoro. Il punto critico in cui si manifesta in modo clamoroso questo compimento del progetto moderno e dalla sua incapacità di produrre una speranza di futuro è certamente rappresentato dai nostri giovani. Studiano e poi alla fine dell'università non trovano lavoro. Devono emigrare, l'uomo corre dietro al lavoro. E la nostra, le generazioni ultime, le generazioni giovani, sono veramente disturbate psicologicamente. Se voi avete l'occasione di parlare con dei diciassettenni, dei diciottenni, già è molto difficile farlo, perché sono chiusi in un loro mondo isolato, con determinate categorie interne, dove noi siamo un'altra generazione, che a loro non interessa. Ma se riuscite a stabilire il contatto, trovate che non hanno la possibilità, e ne sono amareggiati, di progettare il proprio futuro. Non sanno che cosa faranno. Allora, in questa incertezza, si buttano con molta più facilità sul godimento immediato di qualunque occasione si presenti. Non c'è più nessuna etica. L'importante è godere l'attimo. Quello che succederà dopo non importa. Allora voi capite poi i fenomeni terribili della droga o, io non voglio, del suicidio. Ecco, tutto questo è il disordine che noi abbiamo creato, chiamiamolo col suo nome, il peccato. È veramente peccato, perché quando l'uomo non è al suo posto e non occupa i suoi compiti, non assume la propria responsabilità ed è capace di dire no alle situazioni che distruggono il creato, che distruggono i rapporti interpersonali, allora a quel punto veramente noi constatiamo che solo Gesù Cristo ci può liberare da questo peccato. Guardate, nella storia è molto bello vedere che chi si è agganciato a Cristo, che ha preso sul serio il suo impegno, d'altra parte Gesù stesso guariva i malati, combatteva il male in tutte le sue forme, e allora i campioni della speranza per il mondo sono i santi. Rileggete la storia dell'umanità e vedete che a dare inizio agli ospedali, alle scuole, all'assistenza ai più poveri, a tutte le attività sociali, sono sempre personaggi innamorati di Dio, fino al punto che noi oggi li dichiariamo santi. E però devo aggiungere con la parola sangue. Gesù ha redenti a prezzo del suo sangue, e quanto sangue è stato versato di martiri innocenti che hanno accettato la proposta di Cristo e si sono impegnati nella loro società a dare veramente il giusto rilievo alla figura dell'uomo. E vorrei citare anche martiri moderni del nostro periodo, Don Andrea Santoro, ucciso in Turchia, uomo che credeva veramente alla capacità di superare le barriere culturali, ideologiche, per fare in modo che tutti i credenti in Dio, anche di religioni diverse, potessero ritrovare la pace, l'armonia. Ma ancora in questi giorni, in una certa regione dell'India, i cristiani vengono bruciati. Abbiamo scene di questo tipo ancora in Nigeria. Abbiamo persone che muoiono, proprio per missionari, volontari, per testimoniare al mondo che solo costruendo rapporti profondi in cui l'uomo è al centro si potrà avere un mondo diverso. Allora io penso davvero che questa è la domanda di fondo che il Papa stesso si pone nel documento: chi è l'uomo? Che cos'è lo sviluppo? Cosa vuol dire sviluppo oggi? Vuol dire avere soldi? Volere la felicità dell'uomo è dargli più beni da consumare? Ecco, questa è una domanda importantissima, perché poi il Papa dice: noi dobbiamo cercare di collaborare a uno sviluppo umano integrale. Allora l'uomo, ma l'uomo ha senso se glielo rileggo all'interno della fitta rete di rapporti in cui viene a vivere. E allora capite il rapporto con Dio, il rapporto direi proprio di dipendenza da Dio, da cui vengono come conseguenza tutti gli altri impegni, per esempio quello della solidarietà con le altre persone. Io non posso pensare di arricchire la mia persona, la mia casa, al limite la mia famiglia, vorrei dire anche la mia nazione, dimenticandomi di altre persone umane come me nella stessa situazione, che sono private dei beni minimi, indispensabili e necessari. Allora, una piccola aggiunta a questa visione dell'uomo: oggi si tende a fare dell'uomo un immortale, a ritagliarlo dal fatto che viene da Dio e che a Dio ritornerà. Della morte non si può parlare perché fa paura, ma l'uomo è destinato a raggiungere Dio proprio passando attraverso la morte. Allora, se noi dimentichiamo da dove viene l'uomo e dove va, e lo ritagliamo da questa sorgente, da questo orizzonte, è chiaro che perde la capacità di giudicare il bene e il male. È molto bello il Vangelo di Matteo, capitolo 25, quando al termine praticamente del suo Vangelo raccoglie con tre parabole quello che dovrebbe essere la sintesi della vita dell'uomo. La prima parabola, me la ricordate, penso al nome delle cinque ragazze stolte, cinque sagge. E arriva lo sposo a mezzanotte e le sagge hanno preparato la riserva di olio. Le stolte non hanno con sé riserve e si trovano al buio. La vita come impegno di arricchire spiritualmente per essere pronti all'incontro con lo sposo. Seconda parabola, talenti, monete d'oro, distribuite in maniera diversa, con una varietà bellissima. Ogni creatura umana ha una sua chiamata, una sua vocazione, i suoi doni, e uno li nasconde, e quando il padrone chiede conto, colui che non ha giocato tutte le energie nella vita viene castigato. Come dire, la vita umana, prendila sul serio, è un dono di Dio, ma devi metterti con entusiasmo a costruire questo uomo a dimensione di Cristo, il nostro prototipo per eccellenza. Terza parabola, ancora più esplicita: avevo fame, avevo sete. Ecco, allora, la disparità che c'è nel mondo, i paesi poveri, 2 miliardi di persone che vivono con meno di $1 al giorno, paesi interi dove non c'è la possibilità di andare a scuola, di avere dei medici. E Gesù dice: quando voi l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Allora vedete che in queste tre parabole San Matteo ci mette davanti quale dovrebbe essere il comportamento dell'uomo che ha chiarissima la sua origine e il suo orizzonte. Ecco il costruttore dell'umanità nuova, ecco l'uomo che allora avrà come ideale di sviluppo non l'accumulo delle cose, ma avrà come ideale dello sviluppo la capacità di relazionarsi nell'amore con tutte le altre persone che lo circondano. Diversamente potrebbe succedere, come pensate, l'ha detto un Pellerossa, quando nel secolo scorso da Washington chiedevano di vendere la terra, e questo capo, Pellerossa, ha scritto una lettera molto bella e molto lunga, quindi non posso leggervela tutta, ma a un certo punto dice: quando l'ultimo Pellerossa di questa terra sarà scomparso e il suo ricordo sarà l'ombra di una nube sulla prateria, ancora resterà vivo lo spirito dei miei antenati. Ma quando avrete mangiato l'ultimo pesce, quando avrete abbattuto l'ultimo albero, quando avrete avvelenato l'ultimo fiume, vi accorgerete che non potete mangiare il denaro. Ecco, io penso che possiamo fermarci un attimo a meditare su queste prime riflessioni. Abbiamo meditato nella prima parte di questa trasmissione il terribile problema quando l'uomo non rispetta il creato. E il Papa riprende questo suo documento e io direi la luce dello Spirito Santo gli permette di fare un discorso che in qualche maniera è laico, in questo senso, perché riguarda tutte le persone umane, anche quelle che non credono, ma soprattutto perché vuole la collaborazione di tutti, cioè anche se tutti i credenti si mettessero insieme, ma i non credenti non collaborassero, probabilmente sarebbe una tragedia. Per cui il Papa parla esplicitamente di sviluppo umano integrale. La questione ecologica quindi non va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che prima vi ho delineato, deve soprattutto cercare un'autentica solidarietà e viene di nuovo di mezzo l'uomo, una solidarietà a dimensione mondiale ispirata da valori, in nostro caso è chiaro, valori della carità, della giustizia, del bene comune. E io penso che qualunque governante dovrebbe condividere questa proposta del Papa. Il Papa aggiunge, non può essere valutata la questione ecologica separatamente, per esempio, dal concetto stesso di sviluppo. Io non posso educare mio figlio ad avere tutti gli oggetti nuovi che la tecnologia produce. Non è il suo sviluppo. Probabilmente lo sto distruggendo psicologicamente, perché quando qualcosa gli mancherà gli sembrerà che la terra frani sotto i suoi piedi e invece magari è il momento della libertà finalmente dagli oggetti e dalle cose in cui comincerebbe a stare meglio. Ma poi c'è anche proprio la visione dell'uomo e delle sue relazioni con i simili e con il creato, cioè ci vogliono delle regole, non è possibile. Allora il Papa stesso dice che bisogna operare una revisione profonda del modello di sviluppo che noi stiamo diffondendo e lo sintetizza, dice proprio così, auspico, desidero, pertanto l'adozione di un modello di sviluppo fondato sulla centralità dell'essere umano, prima cosa, quindi non ci interessa produrre di più, non ci interessa andare sulla Luna, non ci interessa qualunque altro tipo di progresso tecnologico e in questo momento ci stiamo anche sbizzarrendo a manipolare i geni umani e dove veramente non c'è più nessuna attenzione a quello che è l'essere umano al centro. Poi il Papa continua, il modello deve essere fondato sulla promozione e la condivisione del bene comune. Quindi non individualistico, non di una nazione, non di una regione. E pensate, questa è una lotta terribile, far cadere tutte le barriere di divisione fra gli uomini. È vero, siamo diversi, culture diverse, lingue diverse, tradizioni, storia. Abbiamo anche da perdonarci, direi, violenze fatte e subite. Ma questo è il compito del cristiano, di riuscire davvero a abbattere ogni forma di separazione. Non è possibile ideologizzare, addirittura farne dei partiti politici che sappiamo nella storia hanno poi determinato crimini incredibili, pensate a Hitler e alle sue ideologie, ma guardate che è un'erba che ricresce terribilmente anche oggi, quindi basato sulla centralità dell'essere umano, sul bene comune, sulla responsabilità. Io non posso dilapidare oggi tutte le miniere di energia o di materie prime senza pensare che sto generando dei figli, quindi che ci sarà una nuova generazione, auguriamoci che siano molte altre generazioni, che dovranno vivere su questo stesso pianeta nel quale io ho proprio distrutto, nel senso che ho consumato le energie che erano disponibili e per di più lo lascio inquinato in situazioni dove è difficile vivere. E allora il Papa parla di responsabilità, parla, e questo è importante, dice ci vuole la consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita, ma tutti, e poi fa un esempio, a cominciare dalle armi. come mai il bilancio di tutti gli stati ha la voce più alta proprio sulle armi o sull'esercito? Ma perché non è sulla salute o sulla scuola o su altre forme di lavoro? Perché proprio le armi devono assorbire la maggioranza dei risparmi e del lavoro dell'umanità stessa? E poi pensate alle armi nucleari, dove a un certo punto basterebbe la pazzia o l'esaltazione di una persona per generare una catastrofe che ormai potrebbe avere dimensioni incredibili. Allora, torno con il Papa, ricapitolo: nuovo modello di sviluppo fondato sulla centralità dell'essere umano, sul bene comune, sulla responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita. E anche noi dobbiamo entrare in questa meditazione. Finisce il Papa dicendo che ci vuole anche la prudenza, e la definisce una virtù che indica gli atti da compiere oggi in previsione di ciò che può accadere domani. E l'uomo prudente è proprio quello che guarda la sua vita in un orizzonte, io direi addirittura eterno, perché non c'è solo il risparmio per i miei figli, ma c'è anche proprio da domandarsi dove va a finire la nostra vita. Andiamo a finire nell'abbraccio di Dio, ma non vogliamo arrivarci senza l'olio delle lampade o col talento nascosto o senza mai aver amato qualcuno. Ecco, io sento davvero che questo è un bellissimo progetto da parte del Papa. All'inizio Dio ha affidato il creato all'uomo perché lo governasse responsabilmente. Oggi siamo testimoni che l'uomo, con la sua tecnologia, è in grado di utilizzare bene tante ricchezze del creato, ma è anche in grado di deturparlo, di inquinarlo e al limite di distruggerlo. La tecnologia, quando è schiava del profitto, penso soprattutto alle organizzazioni multinazionali, davanti alle quali io mi pongo sempre una domanda: ma chi è il capo? Chi è il responsabile? E a chi mi rivolgo se voglio protestare per certe scelte che fanno queste multinazionali? E non lo sai perché c'è un consiglio d'amministrazione, sono dei delegati, e quindi in questo momento a dettare legge nel mondo intero non sono più i governanti devono fare quella politica che le multinazionali, che il commercio, gli interessi esigono per creare lavoro. Il lavoro crea consumo, il consumo crea la possibilità di distribuire i beni, e a un certo punto noi siamo trascinati in questa ruota dove non c'è più una persona responsabile che sia in grado di valutare l'eticità, l'umanità di quello che si sta facendo. Riemerge in qualche maniera, in una forma moderna, il mito di Babele. Vi ricordate il racconto di Babele nella Bibbia? L'uomo che fa una torre gigantesca esaltando la sua nuova tecnologia del mattone e dice che non ha più bisogno di Dio, perché ormai con la sua tecnologia arriva dove vuole, ed è il momento della grande confusione dove gli uomini non si capiscono più fra di loro. Grande domanda: chi prevarrà? Babele o il progetto di Dio? Domandiamocelo, perché oggi noi siamo gli ambasciatori di Dio. In questa nostra storia, in questo momento, è affidato a noi il compito di ricordare a tutti gli uomini il grande progetto che prima abbiamo sentito nella lettera ai Colossesi. Vorrei leggervi un brano del profeta Isaia, capitolo 25. Pensate, siamo all'incirca 800 anni avanti Cristo. Eppure l'idea di un mondo unificato dove tutti vengono rispettati e dove i beni della natura, i beni che sono a nostra disposizione, diventano la forma di comunione che poi permette di lodare Dio, è già presente. Sentite la bellezza di questo brano. Il Signore prepara un banchetto per tutti i popoli. Sul monte Sion il Signore dell'universo preparerà per tutte le nazioni del mondo un banchetto imbandito di ricche vivande e di vini prelibati. all'improvviso farà sparire su questo monte il velo che copriva tutti i popoli. Il Signore eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime dal volto di ognuno e libererà il suo popolo dalle umiliazioni che ha sofferto in tutto il mondo. Il Signore ha parlato. Quando questo accadrà, ciascuno dirà: Egli è il nostro Dio, abbiamo riposto in Lui la nostra fiducia, ci ha liberati. Egli è il Signore, abbiamo riposto in Lui la nostra fiducia, ora siamo felici, gioiosi, perché ci ha salvati. È l'augurio che anch'io faccio a tutti noi, di avere forte questa coscienza, di essere gli ambasciatori che portano al mondo la speranza.
Pronto?
Sì, pronto, mi dica.
Cesare da Venezia.
Come ti chiami?
Cesare da Venezia.
Sì, Cesare, dimmi pure.
Dunque, io penso che la politica mondiale, globale, dovrebbe volgere oggi a avere questa, apertura e questo coraggio di accettare una spiritualità, laica, e anche noi cristiani portarla su un piano più laico, il nostro cristianesimo, per poter dare questa etica alla politica sulla sviluppo sostenibile, sulla solidarietà. Bisogna dare una spiritualità a questi concetti, non possono essere accettati, e in questa maniera dare dignità e nobiltà all'uomo che la applica e non considerarla magari una debolezza o solamente un ripiego. È proprio una nobiltà dell'uomo, anche del laico, e noi cristiani lo portiamo in maniera molto più reale, più profonda. Ma però anche per i laici, per i pagani, per i profani, a un dato momento deve avere una possibilità di confermare questa solidarietà, questo sviluppo sostenibile con qualcosa di più spirituale.
Cesare, io sono perfettamente d'accordo con il tuo concetto, direi, lo ridico a modo mio. Io vorrei davvero che il credente, proprio perché raggiunto dallo Spirito Santo e illuminato da questo, sia punto di convergenza di tutte le persone. Ecco quello che tu dicevi, di essere anche più laico, cioè di coinvolgere, ma in primo piano come responsabilità assunta, cioè quindi non come incoraggiamento a qualcuno che faccia, no, il cristiano direi deve guidare gruppi di persone che nella politica, nell'economia, ma io direi anche nell'amministrazione comunale, nella decisione ambientale, nell'ambiente in cui uno vive, ecco, siano portatori di questi grandi valori che in fondo sono i valori dell'uomo. Attorno a questo uomo, ecco, io torno a dire, illuminato per me dallo Spirito Santo, devo far convergere le forze di tutti. Ecco, allora l'idea di dare una spiritualità è molto bella. E guarda, la parola spirito è grande, non è possesso privato di nessuno, lo Spirito Santo è per tutti. E spiritualità vuol dire dare anima, dare spirito, dare, superare la materia, aiutare tutte le persone attorno a noi a sentire la bellezza e la forza di dedicare la nostra vita per amore, come ha fatto Cristo, il nostro modello. In fondo anche Gesù era laico. purché accettassero nel profondo di donare totalmente la vita. E se questa laicità ben venga, ecco, invece avrei molta paura se si trattasse, quasi direi, di operare un distinguo fra chi crede e chi non crede. Questo non è nel documento del Papa, anzi andrebbe nella direzione opposta. Grazie mille, Cesare.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, padre Ferdinando, sono Vera, di Acireale. Ascolti padre, io ho il libretto davanti, ho sentito le sue parole, un banchetto per tutti i popoli, ora c'ho un dubbio, dico all'improvviso farà sparire su questa montagna il velo che copriva tutti i popoli, cioè sarà Dio che verrà verso di noi, perché? Perché essendo tutti questi squilibri, soprattutto lo squilibrio interiore, come ho letto qui, quello che mi colpisce, psicologico, che si parte dall'infanzia, dall'educazione dei bambini, e la società lei lo sa padre com'è oggi, giusto? Questa libertà che c'è nell'uomo e quindi il peccato nello scegliere ciò che più ci piace, ora sarà Gesù, sarà Dio che verrà verso di noi come dice Isaia, perché l'uomo ho paura che sta andando a rotoli il mondo, se l'uomo lo sta facendo andare a rotoli, ecco insomma come abbiamo detto, mi dia un'idea, non so padre.
Sì, Vera. Allora, intanto ti do una bella notizia che la sai già, ma andava detta subito. Il Signore ha mandato il Padre, ha mandato il Figlio a redimerci, il mondo è salvato. Noi siamo salvati gratuitamente dalla misericordia infinita di Dio Padre che ha immolato suo Figlio per noi. Da lì parte la nuova creazione, il nuovo mondo. Adesso tocca a noi. Cioè lui mi ha garantito di riempire il mio cuore del suo amore. Se uno mi ama, io e il Padre verremo e porremo la nostra dimora dentro di lui. Quindi nel tuo cuore, Vera, nel mio, di tutte le persone che credono, Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo inabitati da Dio. Allora, a partire da questa sicurezza profonda, l'impegno di amare, di donare la nostra vita in ogni relazione umana, ricercando il vero bene. Ecco, la difficoltà è nell'ultima parola che ho detto, qual è il vero bene? Allora, qui c'è tutto il cammino della Chiesa, ma anche delle comunità di oggi, che si devono interrogare in concreto su che cosa è bene appoggiare e che cosa è bene ostacolare. Che cosa è bene permettere, che cosa è bene proibire. Domenica scorsa, la seconda lettura, era molto interessante, diceva un padre corregge il figlio e se non lo corregge vuol dire che non gli vuol bene. La correzione fa soffrire, ma alla fine produce l'effetto. Oggi siamo al contrario, concediamo tutto, pur di avere l'approvazione non abbiamo più il coraggio di dire che questo è bene e che questo è male. Ecco, allora a partire, ti dicevo, dalla sicurezza che Dio ci ama e che Dio salva il mondo, noi dobbiamo essere capaci di portare a concretezza e domandarci se davvero il modo che abbiamo di spendere i soldi e di riempire i nostri armadi di oggetti, di consumare energia in ogni modo esprima davvero il nostro impegno responsabile di essere costruttori di un mondo basato sul progetto di Dio. Preghiamo perché lo Spirito si illumini. Grazie, Vera.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buongiorno. Io sono, buongiorno, donna Ferdinando, io sono Maria da Brescia.
Sì.
Ecco, io di anni ne ho tanti, ho vissuto la guerra, perciò può capire. E io mi ricordo che negli anni 60 si sono riuniti i capi dello Stato in un posto dell'Africa e hanno, dopo le varie riunioni, hanno deciso di limitare le nascite. Perciò qui in Italia c'è stata una campagna di limitare le nascite, questo me lo ricordo bene perché guardi che per me è stato un amaro. Io facevo l'infermiera, perciò combattevo a più che potevo questa cosa. Però adesso voglio andare ai ripari, ma però non dicono che sono stata la causa di questo male che abbiamo, di queste poche nascite che abbiamo. Ecco, questo non lo dicono nessuno, e invece io lo ricordo bene, perciò ho un grande amaro e voglio gridarlo a tutti, che ne hanno colpa i nostri governanti di allora.
Maria, certamente ci sono dei momenti storici in cui si fanno delle scelte sbagliate, e di cui poi paghiamo le conseguenze. Adesso dire che la causa fosse solo quella è un po' difficile, però di fatto lo constatiamo. Cioè pensa, noi adesso siamo quasi 7 miliardi di persone e la Nigeria raddoppia la sua popolazione in 25 anni, e l'India l'ha raddoppiata in 30 anni. Cosa voglio dire? Che il mondo, le nascite ci sono, ma sono direi nei paesi emergenti o nei paesi poveri. E questo porterà come conseguenza che chiaramente l'esplosione della vita partirà di là e cercherà di avere dignità di vita che oggi non hanno. Le migrazioni che oggi noi riceviamo sono ancora l'inizio, l'aperitivo di quello che sarà veramente nei prossimi decenni la situazione del mondo. Allora, la causa direi della non natalità nelle nostre nazioni cristiane è da studiare profondamente e soprattutto da studiare nella speranza, essere persone che si fidano del Signore. Se noi ci fidiamo dei soldi, ma non lo facciamo un altro bambino perché costa soldi, ma se ci fidiamo del Signore abbiamo dei bellissimi proverbi: ogni fiore col suo cavaniere, che tradotto in italiano, ogni bambino col suo fagottino. Cioè era la sapienza dei nostri vecchi. Allora, senza cadere in semplificazioni troppo superficiali, però il problema è sempre un problema di fede e di speranza. Se io mi affido a Dio, ho il coraggio di fare gesti che diversamente non faccio. Grazie Maria. No.
Pronto?
Sì, pronto.
Ernesto da Vicenza.
Ernesto, bene, dimmi.
Io la ringrazio, molto profondo lei, ha detto una verità vera, quasi a voce del Papa, diciamo. Io volevo chiederle, così un po', lo metto un po' in difficoltà, ma ascolteranno tutte queste persone? Perché questo indiano ha parlato così, no, ma è morto, ma vedo che... Cioè, noi dobbiamo pregare, secondo me, continuamente, perché qui la cosa, per me, c'è speranza, ma no, l'uomo non si commette.
Sì, Ernesto, sento, è stato molto bello, perché sei partito molto ottimista, poi sei finito un po' più pessimista, come è logico, perché è giusto partire con l'ottimismo di chi sa di avere in mano un dono grandioso da parte di Dio, è suo il dono, e noi siamo gli amministratori. E poi ti accorgi che io per primo non chiudo subito il rubinetto dell'acqua, non sto attento a spegnere le luci, a conservare l'energia, ho anch'io nell'armadio qualche vestito di troppo, qualche scarpa di troppo, per cui dopo alla fine mi rendo conto che davvero c'è il rischio di, come dire, di tradire con le scelte concrete o addirittura, come dicevi tu, che non ci ascoltino le persone che poi sono interessate a fare queste scelte. Pensa ai nostri politici, terribile, stiamo passando 2 mesi a discutere per beghe di casa mentre la casa sta bruciando, e questo è terribile. Allora, la preghiera, chiaramente, su questo non si discute, è il nostro modo di essere in dialogo col Signore, però attenzione, no, non pensare alla preghiera che si sostituisca alla tua responsabilità. Prega, perché così avrai forza, perché così avrai luce. Preghiamo tutti, preghiamo con forza. Il Signore ce l'ha detto che a chi bussa sarà aperto, però ci ha anche detto che non dobbiamo aspettare, come dire, che qualcuno si sostituisca ai nostri impegni e ai nostri doveri, e magari chiedendoci persino il dono della vita. Mi viene in mente Chico Mendes è un ambientalista brasiliano che è stato ammazzato in Amazzonia, e lui all'inizio dice, proprio cito la sua frase: pensavo di combattere per salvare la foresta, poi dice: mi sono accorto che stavo salvando l'umanità. Ecco, vedi che bello, cioè prendendo coscienza della propria responsabilità entri in un gioco che è molto più grande di te e diventi capace di trasformare anche cose dove a volte il costo della vita vale la pena di darlo. Chiediamo al Signore allora tanta energia, tanta fede, tanto coraggio e tanta luce per essere pienamente responsabili di questo dono bellissimo che Dio ci ha fatto nel creato, e ringraziamo il Papa di questo documento. E io voglio ripetere che se qualcuno lo desidera questo libretto di meditazione, non ha che da chiederlo qui in via Matteotti 25 a Bologna, all'Opera Sacro Cuore, o allo 051 41 51 766. Io ringrazio tutti, faccio gli auguri più belli, soprattutto a chi è ammalato, a chi ci ha seguito magari da un letto d'ospedale, e che sono sicuro ci accompagna con la forza della sua preghiera e con l'offerta della sua sofferenza. Un saluto cordiale a tutti.